Allora, benvenuti, bentrovati a tutti. Questa è un'iniziativa che abbiamo curato noi della Tacis insieme agli amici di Banda Radio che sono alle nostre spalle e vi ricordo sono in diretta con questo evento insieme a Radio Blackout di Torino. Siamo qui oggi, sembra un prete, per discutere di un argomento che chi magari stamattina ha avuto modo di poter sfogliare Repubblica si è reso conto dell'importanza che sta assumendo anche nei nostri confini, cioè quello del fenomeno delle pandillas e delle organizzazioni di strada, che terremo a sottolineare sono, almeno secondo il nostro modo di vedere e secondo degli studi che sono stati fatti, due realtà nettamente differenti. Queste realtà chiaramente possiamo, per facilità del nostro incontro, suddividerle in due zone geografiche di operazione, dove operano, anche inerentemente a quello che ci interessa andare a discutere e grazie anche agli interventi degli ospiti che abbiamo avuto qui oggi. E vogliamo parlare più nel particolare di quattro formazioni, quindi due che operano in Sud America, almeno la cui presenza, la cui esperienza diretta che sarà raccontata qui è stata insomma registrata in quei posti. E visti comunque i processi globali di migrazione che ormai sono una realtà affermata nell'arco di anni, quelle realtà che sono venute a instaurarsi e ad affermarsi anche nel nostro territorio, in Italia, in Europa, e che comunque hanno una connotazione sostanzialmente differente da quelle che vedremo invece operare in Centro e Sud America. Quelli che sono la Mara Salvatrucia, la MS-13 e l'MS-18 o Barrio di Socio, che sono le due formazioni che questa sera andremo a, insomma, un attimo a conoscere meglio, anche grazie a due film che proietteremo successivamente al dibattito, e cioè Vida Loca di Stefania Andreotti, che è nostra ospite e ringraziamo di avere qui, è un girato in Messico intorno al 2006, dentro i territori dove si muovono i ragazzi appartenenti al Barrio di Socio. E poi vedremo qual è la realtà nei nostri confini, quando gli appartenenti a un'organizzazione di strada non possono più essere scissi dalla figura del migrante. Li affronteremo guardando il lavoro che è stato svolto negli ultimi anni da un'equipe di ricercatori genovesi che è entrata in stretto contatto con due organizzazioni, la Almighty Lighting Kings and Queens Nation e l'associazione NETA. Seguendo un percorso già instaurato da tempo di una volontà di emersione, di legalizzazione e di lavoro per la comunità latina e per la razza latina, vedremo qual è stato un percorso che ha portato a due punti molto importanti nella storia di queste organizzazioni, cioè la sigla della pace di Barcellona e della pace di Genova. E qui a parlarcene c'è Massimo Cannarella, che è un ricercatore dell'Università di Genova, ha curato in prima persona insieme agli altri anche questo progetto. Insieme a noi c'è anche Vincenzo Scalia, docente di sociologia qui all'Università di Palermo, e anche lettore all'Anglia Ruskin University di Cambridge in criminologia, che ci darà una mano un attimo a interpretare quelli che sono i processi economici, politici e sociali che possono anche influire questi processi e soprattutto dai quali queste formazioni vengono fuori. Per i neofiti e coloro che non sanno bene cosa siano queste formazioni e di cosa andiamo a parlare, vi faccio un'introduzione molto breve su quella che è la loro storia. È sempre piuttosto difficile riuscire a dare una definizione di queste formazioni, in quanto nella maggior parte dei casi è molto raro avere delle dichiarazioni interne a chi fa parte di queste organizzazioni, soprattutto nel caso dei pandilleros e dei mareros, cioè nei territori centro e sudamericani. È molto più facile avere delle dichiarazioni che vengono da degli organi di polizia o dei mass media, ma come vedremo anche stasera sono molto spesso delle informazioni che, se non possiamo dire manipolate, comunque diciamo vertono soltanto sotto una certa ottica, vertono soltanto in un certo modo di descrivere la realtà. Ho preso due definizioni per poterci fare un'idea. Una l'ha data Martin Sanchez-Jankowski sulle gang cicane. Le gang cicane, per cicano si intendono gli immigrati messicani fuori dal confine che entrano dentro i territori statunitensi. È una definizione molto superficiale, se vogliamo. Le gang cicane sono organizzazioni per l'adattamento sociale, il cui scopo principale è la sopravvivenza, e sono basate sulla fiducia reciproca. Per quanto ci spieghi molto poco cosa sia un'organizzazione da loro stessi chiamata gang, ci dà comunque dei punti che sono lungo la storia delle organizzazioni di strada, delle pandillas reali. La maggior parte di queste formazioni nasce nelle carceri, così ad esempio la più importante è l'associazione Netas, nata da Carlos La Sombra, che dentro il carcere è diventato una sorta di militante per i diritti dei detenuti. Anche i Latin Kings hanno passato questa storia, anche le Maras. Successivamente da quel contesto le gang si evolvono fuori dalle mura degli istituti di detenzione. Alcune di loro nascono e trovano e si radicano soprattutto negli Stati Uniti. Una presenza massiccia quella dei messicani negli Stati Uniti da moltissimo tempo, comporta molte difficoltà di integrazione da moltissimo tempo. Una delle principali che si ricorda risale agli anni 40, quando i messicani con il taglio di capelli ingellato, chiamati greaser, con il vestito da zoot suiters, venivano ritenuti dai patrioti americani degli indolenti settari rinchiusi in delle comunità troppo strette, che piuttosto che andare a combattere la guerra che i giovani americani stavano andando a intraprendere, restavano chiusi nei loro barrios a fumare marijuana e a intraprendere attività illecite. Diverse rivolte scoppiarono. Questo è un caso che fa capire come da sempre comunque il problema del migrante, anche in contesti che non siano quelli italiani, ha influito sull'ottica, su queste realtà. Nonostante una presa di posizione di buona parte di queste formazioni negli anni delle grandi battaglie dei diritti civili, soprattutto su quella che era la costa ovest, cominciò una sorta di movimento di Chicano Power che portò a delle sommosse al Chicano Moratorium nel 70 e a diversi altri momenti in cui la comunità cicana, sulla fierezza della rasa, che sarà un termine che spiegheremo stasera, provava a dare un nuovo cammino alla propria gente. Nonostante questo, negli anni successivi, andando così molto superficialmente, negli anni che vedono nascere nei ghetti di Los Angeles formazioni quali Crips, i Bloods, quindi prime formazioni che non siano messicane, cicane o sudamericane, che sono quelle più vecchie, cominciavano queste formazioni a influenzare l'opinione pubblica e l'occhio dei media. Buona parte degli immigrati clandestini nei confini degli Stati Uniti vengono, per volontà dell'FBI e delle politiche locali, reimpatriati. Questo ha comportato, come dire, l'esportazione di un modello, quello dell'organizzazione di strada, della pandia o della gang, come dipende dal contesto in cui stiamo andando a parlare, dagli Stati Uniti nel territorio di origine. È così ad esempio che proprio i casi della Mara Salvatrucia e della MS-18 è così che sono nate e hanno preso forza. Restando proprio su queste due formazioni, introdurrei subito a voi Stefania Andreotti, che ha girato questo documentario che vedremo più tardi. È stato girato in Messico intorno al 2006, è stato edito da Plisia, che è una casa editrice che sforna sempre in realtà molto interessanti, devo dire. Stefania, ti andrebbe di raccontarci un po' qual è stata la tua esperienza in quei luoghi, in quel periodo?
Buonasera a tutte e a tutti. Io sono una videomaker di Ferrara e, come diceva Marcello, alcuni anni fa mi trovavo in Messico. In realtà il motivo era un altro. Stavo realizzando un progetto di cooperazione con le comunità indigene zapatiste per formarle all'uso dei nuovi media. Altri amici messicani che stavano facendo questa cosa con me a un certo punto mi hanno raccontato questo fenomeno, che per loro stava diventando molto importante, molto significativo. E io non ne avevo mai sentito parlare, era il 2004. Una volta tornata in Italia ho cercato di documentarmi, faticosamente, perché qua la cosa in realtà non costituendo, diciamo, un argomento di cronaca nazionale, non veniva minimamente considerato. Ho cercato attraverso internet, ho trovando un sacco di articoli che demonizzavano molto questo fenomeno. Si trattava di bande di giovanissimi ragazzini, bande che avevano una strana caratteristica, quella di essere multinazionali, ovvero di esistere con lo stesso nome e gli stessi codici dal centro al Nord America. Le due più importanti bande sono quelle che lui citava prima, la Mara Salvatrucia o MS-13 e la Barrio 10-8. Non mi dilungo troppo su queste due, cioè sulla spiegazione del fenomeno, perché in realtà è quello di cui parlo nel documentario, quindi sarebbe una ripetizione. Se avrete voglia poi lo guarderete, io rimarrò qui e potremo commentarlo assieme. Vi spiego l'approccio che io ho avuto con questa cosa. La cosa che mi ha impressionata è appunto come i media messicani, e non solo, perché il fenomeno riguarda El Salvador, l'Honduras e anche il Guatemala, oltre che gli Stati Uniti, nessuno dei giornalisti che aveva scritto di questo si era preoccupato di andare a parlare con questi ragazzi. Tutti si preoccupavano di fare la conta dei morti, di fare la conta dei detenuti, ma non c'era mai una voce interna di questo fenomeno. E a me è sembrato, cioè, mi è venuto spontaneo dire: ma perché non c'è mai stato fino adesso questo tipo di approccio? È una cosa fattibile? Io ci voglio provare. Quindi sono tornata un anno dopo e ho individuato un luogo che è un luogo di frontiera e come tale, diciamo, denso di flussi migratori, ed è al confine tra il Messico e il Guatemala, e si chiama Tapachula. E lì in realtà, cioè, l'ho scelto dopo essermi confrontata con dei colleghi giornalisti messicani che mi avevano dato indicazioni rispetto alla presenza lì di queste bande. Quindi sono andata, sono stata un mese in questo posto e cercando gradualmente di entrare in contatto con questi ragazzi. Una cosa che è stata molto faticosa, ma che è stata possibile, e questo mi ha dimostrato come in realtà la volontà permette di approcciare questi, cioè non sono mostri, non sono imprendibili, non sono delinquenti efferati che ogni volta che ti avvicini cercano di rapinarti o ferirti o ucciderti. Sono ragazzini indubbiamente molto problematici che hanno un enorme bisogno di ascolto, e quindi una volta capito questo, con molta pazienza e con molta cautela, nulla impedisce di avvicinarli e di parlare con loro anche molto tranquillamente. Io l'ho potuto fare, e quello che poi vedrete è il risultato di questo percorso. Il Messico, il governo messicano, diciamo che non è certo particolarmente attento ai fenomeni sociali, diciamo ai disagi sociali che ci sono nei vari stati. Ha trascurato anche questo, anzi non lo ha trascurato, lo ha affrontato molto malamente. Ha investito localmente in alcuni progetti di recupero che in effetti avevano funzionato, ma per il resto si è rivolto ai vicini Stati Uniti, e affidandosi al suo piano di repressione varato dall'FBI, e quindi accodandosi a questo metodo di contrasto del problema, che era basato sul riconoscimento di questi ragazzi e sull'immediata detenzione. Il che ha generato tutto un altro problema, come accennava Marcello, e poi questi ragazzi venivano incarcerati, ma in carcere si riorganizzavano, e da lì nasceva, cioè quello era il vero motore delle bande, cioè è lì che vengono assoldati nuovi adepti e vengono formati, perché c'è tutto il tempo di farlo, e poi quando escono sono ancora più incattiviti di prima. quindi non è certo quella la strada. La strada mi è toccato tornare in Italia per capire quale poteva essere. Io sono tornata molto sconfortata, diciamo, cioè nel senso soddisfatta di aver capito che in realtà c'è una strada, ci poteva essere, che era quella dell'ascolto e del dialogo, però di fatto non c'era un'organizzazione dietro che stesse lavorando in questo senso. Invece una volta tornata in Italia ho cercato di capire, perché nel documentario vedrete uno di loro, un leader che poi adesso è uscito dalla banda, dice: noi, gli ho chiesto, ma voi esistete in tante parti del mondo, esistete anche in Italia? E lui ha detto: certo, arriveremo anche in Italia e diventeremo più forti della mafia. Lì per lì io l'ho accolta con il sorriso questa battuta che lui aveva fatto, nel senso che mi sembrava una sbruffonata tipica loro, ecco, perché loro poi sono anche molto così, che fanno i grossi perché così uno li ascolta. E in verità è accaduto, cioè aveva ragione, nel senso non so se diventeranno più forti della mafia, non so se anche se augurarmelo, ma la questione è che in effetti loro in Italia sono arrivati massicciamente e si sono installati in alcune città, soprattutto Milano e Genova, ma non solo. E quindi si è posto anche qui un problema sociale, anche perché qui la cosa aveva altre caratteristiche, non c'erano solo queste due bande, ce n'erano anche altre, come testimonierà Massimo, scusa. Per fortuna qui, Dio solo sa come, la ricerca universitaria è riuscita a interagire con il tessuto sociale, quindi dice, quando c'è funziona. quindi c'è stato questo incontro, questo dialogo tra le bande e questo gruppo di universitari, e loro hanno individuato quella che potrebbe essere una risposta per il futuro, anche se gli eventi, gli ultimi accadimenti e il modo in cui vengono trattati dalla stampa nazionale, diciamo, dà un segnale un po' triste, un po' negativo. Io invece credo che la via che hanno segnato loro sia di grande lungimiranza e spero che venga tenuta nella dovuta, venga fatto un investimento, ecco, sul risultato di questa ricerca. In sostanza loro si sono, non ti voglio rubare l'intervento, voglio solo introdurre quello che andiamo a vedere. Loro hanno individuato il fenomeno e hanno cercato di far venire in Italia i leader delle bande perché fossero loro a sancire una sorta di accordo di pacificazione. Vi ho portato un contributo, siccome ho assistito a questa cosa che loro hanno organizzato a Genova, vi ho portato un contributo che poi introduce anche al suo intervento, che sarà decisamente più articolato sul tema.
E che vedo per la prima volta anch'io, quindi gira bene il computer così me lo...
Se vi potete alzare, per favore.
Depois de hoy.
Dopo di oggi.
Lo que va, donde ustedes van a recibir su fuerza de seguir esta lucha, de seguir mejorando la vida, viene del momento que va a pasar ahora mismo.
Dove troveranno la forza per andare avanti, per continuare in questo cammino di lotta, avviene adesso.
Y ese momento suena así.
E questo momento suona così.
Son más de los hermanos de nosotros, sino hijos de ustedes. Como de...
Sono più che i nostri fratelli, sono i vostri figli.
Se vuoi spiegarci un po' che cos'è accaduto quel giorno e qual è stato il lavoro che vi ha portati fino a lì.
Beh, rivedere le immagini è veramente particolare. È successo nel 2006. I due che avete visto che gridavano ciascuno il motto della propria, io non le chiamerò né gang né bande né pandiglias, il motto della propria organizzazione sono Aime di New York e King Mission di Phoenix, Stati Uniti, ambedue, no? Uno è Nieta ed è quello De Corazon, no? E l'altro è Latin King, Amor de Rey, no? Amor de Rey vuol dire amore dei re, no? Ed è ha un significato per chi sta all'interno di quell'organizzazione grandissimo. È una sorta di amen, ma è un amen che è enfatico, che è militarizzato, che è solidale, che è tantissimo, no? La stessa cosa vale per De Corazon. De Corazon col cuore, no? E sono due dita uno sull'altro, perché sono gli umili e i forti, no? Il forte deve proteggere il debole. Questo è il significato delle due dita intrecciate e sono vicini. Quindi De Corazon vuol dire noi di cuore facciamo questo. Questo sono i loro saluti. In quel momento si palesavano a Genova dopo 3 anni di campagna mediatica massacrante, che a quanto vedo era iniziata, si palesavano a Genova ed era un gesto fortissimo. Si palesavano a Genova i ragazzi Latin King e i ragazzi Nieta di un'età che, per quelli che poi hanno parlato, erano logicamente adulti, ma in gruppi ed un'età, nei gruppi le età andavano dai 16 anni fino ai 25 più grandi circa, si palesavano davanti alla città per dire noi siamo questo, non siamo criminali, parlateci, no? Questo avveniva dopo 3 anni di campagna mediatica assolutamente criminale, più che criminalizzante mi viene da dire, in cui tutto era nato con le attività del gruppo antidroga della questura di Genova. Nel centro storico iniziano a incontrare dei ragazzini, no? Che si iniziano a dire ah, ma io sono dei ponteggio. E il ponteggio erano un gruppo di 5 ragazzi, no? Che a suon di stare sempre assieme nell'immaginario avevano la forma aggregativa della banda barra pandiglia, organizzazione e così via. E come fanno tutti questi ragazzi qua, no? Si danno un nome e dicono ah, noi siamo una banda, no? E si fanno chiamare ponteggio, no? Da lì, nel contempo, questi agenti qua scoprono che oltre ai ponteggio ci sono i pitufos, i puffi, ci sono los diamantes, i rebeldes, i Latin King e i Nieta, che sono, diciamo, quelli che poi piano piano diventano i gruppi più grossi, insieme ai Master of the Street, no? Scoprono questa cosa, scoprono che alcuni di questi elementi sono dentro al maneggio di sostanze stupefacenti sulla strada, ma né più né meno che come consumatori finali e cavalli, no? Di quelli che detengono invece lo spaccio, che sono tutti praticamente gli ultimi detentori dello spaccio sono italiani, no? Quindi loro semplicemente maneggiavano per proprio consumo essenzialmente, ed erano atteggiamenti individuali, scoprono questa cosa e rilanciano, no? Rilanciano la polizia, fanno quello che loro chiamano un'indagine, e in una bellissima conferenza stampa con una cartina alle spalle di Genova se ne escono fuori dicendo, davanti a tutti i giornalisti, ci sono 9 bande, si spartiscono il territorio di Genova. Il giorno dopo sulla Repubblica, no, il giornale dei compagni, esce fuori 9 bande marciano su Genova. Cioè, quindi puoi immaginare il cittadino medio come stava bene a leggere Repubblica in quei giorni lì. Da lì in poi è veramente un macello mediatico. Stabilito il genere, banda, stabilito l'immaginario a cui fare riferimento, Colors, Crips and Blood, eccetera, eccetera, i guerrieri della notte, wow, ci sono andati a nozze, stabilito quello, ha avuto un po' di materiale di archivio anche ridicolo, no? Mano a mano che arrestavano qualche persona, la fermavano, qualche tatuaggio, oppure i fotogrammi presi da... oddio non mi viene, da Arancia Meccanica, cioè nel senso proprio così, no? Quindi le immagini erano quelle, stabilito il genere, poi qualunque fatto violento o di illegalità che riguardasse uomini latinoamericani dai 16 ai 50 anni, e non sto scherzando, no? Veniva immediatamente ricondotto nel contenitore narrativo banda, no? Nell'oggetto narrativo che drammatizzava la notizia e assicurava la notiziabilità, la banda, no? Quindi automaticamente, immediatamente, essere giovane, essere latinoamericano e vestirsi rappero era praticamente sinonimo di criminalità. Cosa succede? Che io racconto un po' questo, cerco di stringere, ho raccontato il contesto, perché poi è sempre così, cioè anche adesso ripartono con delle campagne simili, no? Cioè è che, diciamo che la costruzione del nemico serve comunque. Quando ci troviamo in mezzo a questa campagna, un gruppo di ricercatori genovesi che lavoravamo già con i giovani migranti di seconda generazione, appena nascente come concetto, ci iniziamo a chiedere: ma è possibile che esistano le bande? E se sì, è possibile che siano veramente così pericolose? Cioè, a noi era abbastanza palese che fosse un'opera di questo tipo. Non riusciamo a contattarli perché sono sotterranei, no? E noi siamo adulti, tendenzialmente borghesi, cioè non siamo due mondi troppo distanti. Per incontrarli andiamo a Barcellona, a proposito di transnazionalismo delle bande, perché qui è proprio transnazionalismo. Arriviamo a Barcellona, incontriamo degli altri ricercatori che a loro volta hanno contattato New York, no? Quindi hanno contattato Barrios e Brotherton. Uno è un prete anglicano, l'altro è un ricercatore di New York, ambedue militanti, no? Che hanno fatto un lavoro gigantesco con i Latin King e Gnieta negli anni 90. Con i Latin King negli anni 90 praticamente hanno lavorato insieme a King Tone, no? King Tone, personaggio carismatico, totale, no? Esatto, dalla svolta degli anni 90, c'è una storia tutta particolare su questi gruppi, no? Oscillano costantemente fra economia e politica della strada, quindi è un continuo oscillare fra questi due terminali, e insieme a King Tone praticamente iniziano questo processo di sì, emersione e anche però di radicalizzazione in chiave di politica della strada, no? Dell'organizzazione Latin King and Queen, no? Da lì praticamente a Barcellona un altro gruppo di ricercatori, Carles Feixa e altri, sono sui giovani, anche lì le bande iniziano a uscire e così via, anche loro hanno voglia di indagare e chiedono a Barrios e Brotherton come avevano fatto, e Brotherton gli dice: ti procuro io i contatti, praticamente tramite i leader a New York che hanno contatti internet, no? Con Ecuador e Barcellona, arrivano fino a Barcellona, accreditati. I ricercatori barcellonesi accreditati di fiducia entrano in contatto con la Latin King e Gnieta, e noi di riflesso, attraverso Barcellona, ci facciamo accreditare a Genova. E questo è il modo in cui a Genova vivevamo a un chilometro forse di distanza, no? E siamo riusciti a entrare in contatto. Quindi da lì iniziamo a proporre una cosa che stava avvenendo anche in altre realtà. Il primo processo di emersione è stato New York, il tentativo di politicizzare. Subito dopo è stato, su quell'onda lì, Barcellona, poi l'Ecuador, Guayaquil, Quito, e Genova, che ha seguito di pari passo. Il tentativo è quello per noi, ma non solo per noi, è stato così anche a New York, sicuramente Barcellona in un altro modo, ma il tentativo è quello in qualche maniera di far emergere pubblicamente questi gruppi per quello che sono, nel tentativo anche di orientarli, no? Verso forme di partecipazione politica e di rivendicazione politica. A Genova siamo entrati in contatto con loro, il grande oggetto di scandalo in quel momento era il conflitto che c'era fra Latin King e Gnieta. E gli abbiamo proposto la stessa cosa che era stata fatta a Barcellona: fate la pace, no? Stabilite un protocollo di pace e in cambio noi diventiamo i vostri megafoni, cioè nel senso quello che noi abbiamo poi sempre tentato è di non coprire mai loro, ma di lasciarli esporre, di diventare noi un tramite, no? Per farsi conoscere, per esporsi, per veramente entrare in contatto. E questa cosa qui, questa che arrivo finalmente al video, questa cosa qui era il momento clou di questo percorso. Avevamo invitato King Mission e Jaime a Genova, c'era stato questo incredibile riunione che noi eravamo stati anche già a una Universal Latin King, che è una cosa emozionantissima, devo dire il vero, cioè la stessa cosa all'incontro annuale e mensile che fanno Igneta in onore di Sombra, cioè sono comunque momenti molto sentiti, e con questa emotività qua in un cerchio, Latin King da una parte, Igneta dall'altra, che si guardavano, dicendo adesso cosa facciamo, con ancora le cicatrici addosso l'uno dell'altro, di coltellate, di bottigliate, cioè non è roba neutra, c'è della violenza, c'è da parlarne, ma c'è, no? In mezzo Jaime e Mission hanno iniziato praticamente a condurre questo incontro verso la pace in una maniera quasi rap, no? Dicendo perché andava fatta, che cosa era successo a New York, perché che cos'era a New York la situazione, che cos'è nel mondo, e qui è interessante, che cos'è nel mondo un'associazione Igneta e una nazione Latin King, sono tutti termini molto particolari, no? Io dico sorgono ovunque ce n'è bisogno, essenzialmente, e quindi loro venivano dai ghetti americani, no? A parlare da esclusi dal sogno americano, a parlare a degli esclusi alla cittadinanza italiana, no? E a dire voi siete questo, non siete gente che si accoltella l'un l'altro, piantatela, no? Hanno dato a tutti il braccialetto con su scritto sacrifice, cioè la pace è un sacrificio, non è una cosa semplice, ve la dovrete guadagnare giorno per giorno, ma adesso andiamo avanti. E quella era la concretizzazione in cui, fatto questo, queste persone sono uscite davanti, ed era incredibile perché cioè, piano piano siamo riusciti a creare, tra virgolette, l'evento, no? E questo ha tutto un addentellato sull'utilizzo dei media, no? Siamo riusciti a creare l'evento piegando praticamente i meccanismi dei media al nostro interesse. Ma in quella sala lì era emozionante perché non c'era l'evento mediatico, c'erano le mamme, c'erano i ragazzini, c'erano gli operatori sociali, c'era un ragazzo agli arresti domiciliari arrivato con la polizia che l'ha scortato lì perché gli ha implorato, non posso non andarci, no? C'erano queste cose qua, no? E loro sono saliti sul palco e dopo questo intervento qua, quando sono saliti è stato veramente commovente vedere due ragazzi giovani, un Igneta e un Latin King, salire sul palco, genovesi, italiani, non sono più ecuadoriani queste persone, no? E dire io sono un Latin King e non sono un delinquente, io sono un Igneta e non sono un delinquente, no? Quindi questo è stato, diciamo, da lì poi è partito un processo che si è legato anche alla stabilirsi in un centro sociale che si è messo a disposizione in una maniera bellissima e che li ha subito inglobati nelle proprie attività, no? E per qualche anno questi ragazzi, su base con un accompagnamento su base quasi totalmente volontaristico, sono entrati di più in contatto con la città e sono stati dei veri e propri operatori sociali della loro comunità di riferimento, cioè i giovani latinoamericani, stiamo parlando di migliaia di persone a Genova, no? È un progetto tristemente bloccato, no? È tendenzialmente finito, ha avuto delle ricadute positive sia per quanto riguarda la ricezione simbolica della comunità genovese nei confronti di questi ragazzi, sia per quanto riguarda i ragazzi stessi come atteggiamento al loro interno ed esterno, ma è tendenzialmente finito per un motivo molto semplice: non c'è stata la volontà politica di investire su questa cosa. Perché c'è stato un momento in cui noi avevamo a che fare con dei ragazzi di 20 anni che non avevano studiato, che erano latinoamericani cresciuti lì e arrivati qua in età giovane e così via, che si esponevano davanti alle televisioni, parlavano con gli assessori, hanno parlato con un ministro, avevano proprietà di linguaggio, capacità di analisi, capacità di rappresentanza, e non si è voluto investire su di loro. Potevano diventare tranquillamente lì operatori sociali, dei mediatori culturali giovanili, no? Per i 3-4 anni in cui questo progetto è andato avanti in una maniera assolutamente caotica, la violenza nelle strade è diminuita ma tantissimo. Dopodiché, piano piano, il contesto di queste situazioni è molto eterogeneo, molto veloce. Le generazioni al loro interno sono, nel giro di 5 anni, una, due, no? Il contesto non era cambiato e ci sono state logicamente, no, altri cambiamenti, movimenti, sommovimenti, ci sono stati altri conflitti, no, che sono diventate quasi delle guerre, hanno generato anche un morto, dispiace dirlo, a Genova, e siamo arrivati alla fine a questo punto in cui tutto è ritornato di più nella clandestinità e bisogna riniziare. Purtroppo è un peccato, la strada indicata era comunque buona. Poi ci sarebbe da fare tutto un discorso su, non credo che c'è il tempo adesso, su perché nascono, come nascono, cosa sono queste risposte identitarie profonde, risposte aggregative, anche politiche, resistenziali di questi ragazzi, no? È inutile dire sono delinquenziali, non è così, no? Però appunto rimandiamo semmai a dopo.
Un'unica specifica forse che vale la pena fare, non vorrei darvi troppe informazioni, però c'è una differenza importante tra le bande di cui mi sono occupata io e quelle di cui vi siete occupati voi, che è anche il luogo di provenienza e anche un po' il modo in cui loro si pongono. Forse questo varrebbe la pena un attimo specificarlo, giusto per chiarire un po' il panorama. Da dove vengo, cioè che sono, io mi sono occupata di queste due bande che vengono dal centro e nord America e hanno un'altra storia.
Ma io non conosco le Maras, no? Quindi getto subito le mani avanti. Esatto. Noi, questi ragazzi qua, sono figli e le loro organizzazioni sono figli di una diaspora, no? Nascono nel nord, i Latin King nascono negli anni 50 a Chicago, no? Nelle strade dei carceri, sono forme di autotutela nei confronti delle altre bande, fra cui la mafia italiana, cioè imparano dalla mafia italiana a strutturarsi in gruppi, no? Fanno proseliti nelle carceri e vanno avanti, sono differenti gruppi, con faziosità fra di loro. Fanno autotutela, reintegrano le persone uscite dal carcere nel ghetto, li aiutano a risignificare il mondo, no? E a salvare il proprio io dalla situazione in cui si trovano, e continuano a entrare in conflitto fra di loro e oscillano fra 10.000 tensioni diverse, fra cui anche quella della sopravvivenza, per cui l'economia del ghetto, Conquer Good, no? L'economia del ghetto, cioè alla fine è la nicchia di pari opportunità più grossa che hanno a disposizione, del resto. la filiera di organizzazione nel ghetto dello spaccio sembra quasi di essere alla Fiat adesso chiusa, cioè nel senso è proprio una cosa con i capetti, e poi da lì, attraverso le deportazioni, arrivano, vabbè, si spandono negli Stati Uniti, arrivano in Ecuador e con le diaspore migranti e poi con i ricongiungimenti familiari in Europa, nel Centro America, eccetera eccetera. Quello che forse è abbastanza simile, di sicuro, per esempio, sono le deportazioni. Le Maras nascono a Los Angeles e, boom, arrivano giù con le deportazioni, perché gli Stati Uniti deportano i migranti dopo che escono dal carcere. Sono deportazioni di migliaia di persone. Nel senso, non queste cose vanno dette. Sono loro i criminali, boh, chi lo sa, è un po' da riflettere, no, su questo.
Nonostante comunque le formazioni siano diverse anche negli intenti, no? Quindi se da un lato, diciamo, Latin Kings e Netas cominciano a camminare verso un percorso politico, mentre le Maras sono molto lontane ancora da questo lato. E nonostante anche molti chilometri di distanza, ci sono degli elementi che comunque tornano comuni a entrambe le formazioni. Se magari quelle politiche si fanno portavoce di un concetto di, anche di identità, dei reietti, no? Quindi potrebbe essere un modo molto semplice per intendere l'orgoglio della razza latina, no? E anche il motivo per cui queste organizzazioni non vincolano l'ingresso al loro interno a gente che sia di origine esclusivamente latina, ma è ammessa anche a gente che non sia soltanto di quell'origine. Alcune di queste sono la ritualità in molti dei loro processi. Uno dei caratteri che comunque mi ha molto interessato e che mi piacerebbe sentire un commento da entrambi i tre è quello di un capitale simbolico che gli appartenenti alle organizzazioni di strada, così come gli appartenenti alle pandillas, riescono ad ottenere attraverso anche un semplice dress code, no? un codice di vestiti allo ancio, alla grande. O con tutti quegli orpelli, diciamo, che il gangsta style, dettato da ormai i mezzi di comunicazione, è massificato come modello culturale, vince. Pierre Bourdieu, ho preso una citazione, diceva: il capitale simbolico è qualunque proprietà, qualunque specie di capitale fisico, economico, culturale o sociale, quando è percepito da agenti sociali le cui categorie di percezione sono tali da metterli in grado di conoscerle, vederle, riconoscerle e attribuirle valore. Invece Luca Palmas, che è un ricercatore, si tradurrà da solo.
Non siamo tutti sociologi qua.
Saltando Luca Palmas, è come dire, per queste persone l'ostentare un determinato stile assume un duplice valore, secondo me. Vorrei sapere se è anche vero. Dipende dal fatto se si trovino in patria o meno. Cioè, se i giovani aderenti alle organizzazioni di strada a Genova, per loro vestire allo ancio vuol dire rappresentare la propria identità di latini e di appartenenti a un'organizzazione a Genova, quindi rappresentare per la propria gente in un territorio che non è quello loro e rappresentare tutte quelle che sono le loro agency, i loro valori e le loro possibilità. Per i Mareros alla Campanera in Salvador, vestire e portare un gangsta style, posso pensare che possa, nella loro autopercezione, diciamo, differenziarli da quello che è il resto della società civile lì, ma assume comunque un valore che può essere quello di un migrante che adotta il gangster style come mezzo di rappresentanza?
Ti passo poi subito il microfono. Da cosa li si distingue? Erano, perché poi adesso è cambiata già la faccenda, si ricoprivano di tatuaggi, ognuno della propria banda, quindi MS-13 per la Mara Salvatruccia e XW, il numero romano, loro lo dicono in spagnolo Equibetres, quindi il numero romano 18 per la Bario 18. Quindi tatuaggi, vestiti, sì, abbigliamento neanche troppo, però alcuni erano vestiti in modo in realtà molto normale, e soprattutto questa gestualità molto forte di grande impatto estetico, che poi vedrete anche nel documentario, con cui comunicano tra di loro e con cui si lanciano le sfide da banda a banda. Inizia così, poi si passa alle armi, però inizia sempre così, con questa sfida a gesti, e sì, è tutto molto simbolico. Per loro, tu dicevi, può essere che in Italia loro facciano questo per ritrovare un'identità. Loro in realtà sono stranieri anche a casa loro, nel senso che vivono un disagio che li emargina al punto da essere al di fuori anche della società nella quale vivono, e quindi loro non si sentono a loro agio nel contesto in cui vivono, e hanno bisogno di ricostruirsi un'identità attraverso questo. Infatti l'organizzazione, ne parlavamo ieri quando mi chiedevi informazioni in proposito, loro sono proprio organizzazioni di quartiere, cioè di barrio, non sono organizzati, hanno un'organizzazione, ma sono anche molto molto locali, cioè loro esistono, è vero, in tanti paesi, però poi faticano anche a coordinarsi, un po' perché sono fuori di testa, cioè nel senso abusano di droghe, di alcol, e sono spesso proprio sballati e quindi riescono difficilmente a organizzarsi tra di loro, ma anche perché sono molto molto locali, cioè molto, molto nel ghetto, e quindi hanno... E questo perché? Per la loro necessità di costruirsi, di, di ricostruirsi un'identità nel luogo in cui vivono, fondamentalmente questo. Poi magari adesso...
Sì. Ma mi aggancio a quello che dici, no? Ad esempio, cioè, se parli con un poliziotto ti sembra di essere su un altro universo, no? Io ci ho parlato più volte e li guardavo e dicevo: vabbè, su che pianeta sei atterrato, no? La loro paura è: sono organizzati, sono verticistici, finché al loro vertice c'è uno tranquillo, va tutto bene. Se arriva la persona con una caratura criminale elevata, sono un esercito alle sue dipendenze, quindi dici: vabbè, è meno male che si fanno loro di droga, nel senso, oltretutto la paura profonda è quella di un'organizzazione con dei legami internazionali, quindi viene percepita come una cosa monolitica, no? Palmas giustamente adotta un'espressione che io riprendo, no? Anche se che è il logo in franchising, cioè nel senso, esistono degli oggetti culturali, no? Che sono forme di organizzazione, che sono riferite ad un immaginario che non è solo loro, è collettivo, è globale, MTV, il rap, l'hip hop, il gangsta style, eccetera, eccetera, no? I consumi culturali. Esiste questo oggetto culturale insieme ad altri, no? Insieme a 10.000 altri. Io sono una persona attiva nel mio contesto culturale, non sono passivo, ok? Non sono un oggetto che subisce, sono una persona che ha voglia di scegliere, di esistere, di essere e di essere importante, no? Nel mio contesto di riferimento, che è quello giovanile, che è quello dei giovani del mio quartiere, che è quello del mio quartiere, no? O della mia comunità nazionale, non etnica, nazionale di riferimento, no? Io voglio essere importante, no? Perché, ribadisco, e cerco la maniera per farlo. A seconda del contesto in cui sono, questa maniera può essere: mi approprio di un capitale simbolico riconosciuto, cioè io so che per i ragazzi che vivono e che hanno come riferimento immaginario tutta una serie di cose, vestire cool, no? Cioè quindi con i vestiti tutti in un certo modo, è una cosa che mi dà importanza, che mi fa diventare cool, mi fa diventare figo, la coolness, no? Coolness che poi mi si rovescia addosso il momento in cui vado a lavorare nel terziario sfigato, no? E ci vado con i vestiti ampi, mi esprimo dicendo: ehi bro, no? Un boy, cioè, e praticamente ti guardano e dicono: vabbè, se ti fai una cosa vai a casa. E sì, io torno a casa sempre più ferito nel mio orgoglio di essere persona, cazzo, no? Quindi alla fine dove me lo riapproprio questo orgoglio? Per strada. Cioè, nel senso, per strada, nella mia comunità, io mi riapproprio del mio orgoglio per essere qualcuno, no? E quindi in Italia, a Genova, io ragazzino che arrivo dall'Ecuador, dove ero qualcuno, in Ecuador questi ragazzi, no? Tra mille distorsioni, porto dei fatti, no? Erano figli di migranti, avevano i soldi perché la mamma, come affetto compensativo di un affetto che manca, manda i soldi. E io in Ecuador, a Guayaquil, a Quito, a Cuenca, giro con $150 di scarpe, la felpa, no? Cioè sono un cool, figo, no? Mi portano a forza a Genova perché chiudono le frontiere, bisogna farlo prima che poi non ti vedo più, eccetera, eccetera. Quindi le politiche contano, no? Mi portano a forza, senza nemmeno dirmelo. Alcuni arrivano qua convinti di fare delle ferie e ci rimangono per tutta la vita, no? Questo è il contesto. Perdo tutti gli amici, sono in un paese che è vecchio, mentre io mi aspettavo l'America, trovo l'Europa, no? Che mi guarda male, in cui sono eternamente messo alla prova, cioè devo dimostrare di meritarmi il fatto di stare qua. Io non sono uno sfigato immigrato, io sono un relatino, nel senso, cioè, questa è una cosa importantissima. No? Quindi passa logicamente attraverso il dress code, passa attraverso l'abilità, no? L'abilità, io gli ho visto fare dei gesti, dei saluti, che erano una roba, che io penso che potrei studiare per un annetto senza riuscirne a fare un decimo, no? Cioè, come velocità, come proprio, e ci sono tutta una serie di codici complicatissimi, per cui a seconda della situazione in cui sei rispetto agli altri fai un saluto piuttosto che un altro, quindi o è così, o è così, o è così, o è cioè, ed è tutto, no? Molto codificato, no? Per cui cioè, c'è tutto un appartenere a una situazione che ti dà carisma, no? Molto semplicemente. Tutto questo rientra sempre nel fatto, noi la guardiamo magari dall'esterno, dall'esterno ancora più esterno lo guardano le istituzioni, gli adulti, eccetera, eccetera, no? Senza capire che appunto il loro è una situazione che poi è riconducibile ad una situazione sociale particolare, che è il loro mondo, no? Che è quello che loro chiamano la strada, no? Ma che poi essenzialmente è il loro mondo di riferimento. Ti ho risposto più o meno?
Sì, no, io a proposito di questo volevo mettere in relazione il dressing code, gli aspetti identitari con l'allarme sociale di cui parlava prima Massimo, per cui appunto 5 ragazzini sono diventati una banda, 9 ragazzini per 5 ragazzini, quindi sono 45, abbiano creato lo scompiglio nel genovese medio, per giunta pure riflessivo e pure di sinistra, visto che legge Repubblica, vabbè, il secolo XIX, il lavoro, bene o male, Genova ha la fortuna di non trovarsi dei giornalacci come il Giornale di Sicilia o come il Resto del Carlino, con tutto il rispetto per chi ci lavora, ma ci capiamo sui proprietari del gruppo Monti. Vabbè, chiusa parentesi, dicevo, il dressing code è l'identità e l'allarme sociale. Cosa interessante, pensiamo ad esempio ai paninari. I paninari hanno un dressing code, no? Ma c'è di peggio, i paninari rispetto alle pandicias sono anche politicamente connotabili, perché i paninari discendono direttamente dai fasci sambabilini, quelli che picchiavano. Ma i paninari tutti gli anni Ottanta, voi siete abbastanza giovani, erano additati come disturbatori minacciosi della quiete pubblica? O sono diventati un esempio da imitare, sono diventati il paradigma attorno a cui costruire l'identità dell'Italia berlusconiana? E ce lo ritroviamo fino ad oggi, diciamo che dai cinepanettoni a Bonolis a tutte quelle figure tristi che animano l'universo politico mediatico italiano, che lo hanno animato negli ultimi 20 anni, sono tutti figliocci dei paninari. Però quelli erano appunto discendenti dai sambabilini, avevano un dressing code, e se capitava poi negli anni Ottanta qualche scontro di strada con i giovani di sinistra e con i punk, lo facevano pure. Perché i paninari è successo di essere additati ad esempio alle pandicias, è successo di essere additati invece come minaccia per l'opinione pubblica? Probabilmente il gioco sta in chi detiene i mezzi di manipolazione e di costruzione simbolica della verità. I paninari sono più addomesticabili, propongono di vestirsi bene, alla moda, di andare in vacanza nei posti chic, sono persone non solo riconducibili all'ordine, sono loro stessi che ne propongono uno nuovo, che lo enfatizzano. Le pandicias non lo fanno questo, anzi lo mettono in discussione, espongono i punti critici dell'ordine, nella misura in cui si scopre che in una società sempre più edonista, sempre più atomizzata, sempre più individualizzata, invece è possibile strutturare, articolare un discorso più impostato sull'aggregazione, sull'identità. E per giunta, e che identità? Che identità è? È l'identità degli immigrati. Quindi noi siamo abituati a rappresentarci gli immigrati migranti come il prodotto, diciamo, di un'invasione di disperati, e invece questi ci producono un'identità, ci producono un gruppo o dei gruppi. E questo non ci va bene, tanto più che noi i nostri gruppi che avevamo per 100 anni abbiamo scelto di abbandonarli, perché volevamo essere tutti dei cloni di Berlusconi, quindi tutti dei piccoli tycoon dei media e del calcio, delle rockstar o dei calciatori. Invece loro propongono il gruppo, propongono la comunità, e questo non può andare giù a un Occidente che pretende di insegnare al mondo che si esporta la democrazia a colpi di individualismo e di competizione. E allora il vero allarme, il vero scandalo che probabilmente le pandicias, così come le gang, propongono è questo. Poi sull'identità mi viene di fare una seconda. Sull'aspetto identitario, diciamo, che le pandicias, o del senso di appartenenza, lo preferisci meglio? Sì, perché l'identità è più passiva, volendo l'appartenenza è più attiva, però siamo lì, viaggiamo, diciamo, sulla stessa rotta, e anche autografia, va bene. Diciamo, sull'identità, sì, l'identità si enfatizza. Ma noi pensiamo ad esempio a quello che succedeva a Little Italy nei primi anni 30, nei primi, fino agli anni 50 e 60, no? Ha citato Massimo il termine greasers, poc'anzi. Beh, citato Stefania, come li chiamavano gli italiani, a parte Dago, Wops? Ma l'altro termine principe per disegnare gli italiani era greaseballs, palle di brillantina, quindi... Siamo lì. Cioè, cosa succede? Gli italiani venivano additati per il loro modo di vestire abbastanza enfatizzato, abbastanza eccentrico rispetto al casual imperante degli americani. Perché cosa succedeva? Negli Stati Uniti l'unico modo che avevano per avere un'appartenenza, per avere una soggettività, ecco, non usiamo né appartenenza né identità, usiamo una soggettività, per esprimere una soggettività era quello di enfatizzare financo a livello caricaturale i loro tratti culturali di provenienza. E sta succedendo la stessa cosa anche agli immigrati sudamericani. Questo stabilire nessi, diciamo, tra i vari gruppi, similitudini, affinità tra i vari gruppi immigrati, secondo me è una cosa importante, no? Si dice: quando i poveri eravamo noi, hanno scritto... Ma sono meccanismi assolutamente uguali. D'altronde la scuola di Chicago parla del meccanismo di sostituzione, ad esempio. No. Quello che succedeva agli stessi immigrati meridionali a Milano, a Torino e a Genova negli anni 60 e 70, laddove c'era un sovraccarico, diciamo, di assimilazione delle identità nuove, per cui mettevano tutti i jeans, mettevano tutte le giacche di pelle, e un sovraccarico allo stesso tempo delle identità di provenienza, per cui enfatizzavano certi aspetti come la famiglia o come il gruppo, sta succedendo probabilmente adesso agli immigrati sudamericani di Genova. Questo per dire, bisogna ridimensionare la portata, e proprio vedendolo terra a terra, vedendolo con uno sguardo più da basso invece che dall'alto, forse riusciamo ad addomesticare eventuali paure, anche a sconfiggere, a spatare certi allarmi sociali.
Dico due cose velocissime prima di vedere 10 minuti di video proprio girato su qualche persona genovese appartenente ai Latin King, qualche ragazzo genovese appartenente ai Latin King e una persona, un leader dei Latin King di Barcellona. E mi volevo, perché lui ha tirato fuori il discorso razza, e anche lui ha giustamente, no, questa cosa dell'appartenenza, no? La razza, come la nazione, sono comunità inventate, cioè non è la razza intesa in senso razzista, razziale, eccetera, eccetera, sono comunità inventate, no? Per cui essere un promotore della razza latina a Barcellona puoi essere, ed è così, un nigeriano, no? Essere un promotore della razza latina, perché sei dentro i Latin King, sono comunità inventate, né più né meno. L'altro aspetto che poi ad esempio vediamo in questi 10 minuti di video, questi simboli ostentati, come dicevi giustamente te, no? A quello che hai detto te volevo aggiungere un'altra cosa, che è l'ostentazione della partecipazione, no? Di quello che tu vuoi da me perché io possa partecipare alla tua società, no? Diventa mimesi e diventa in qualche maniera una forma di resistenza, no? Cioè io non ce l'ho i dollari che tu vuoi da me perché io possa essere accettato da te, capito? Allora cosa faccio? Mi ricopro la giacca di dollari, cioè, nel senso, io ti sputo in faccia il fatto che non ci avrò mai dollari, no? Sono cose già, Abdige lo diceva dei punk, no? I punk cosa facevano? I punk prendevano tutta una serie di cianfrusaglia capitalista e in un'epoca fine del mondo, come era i tardi anni 70, primi 80, ne facevano collage e ti dicevano, te lo sputavano in faccia, cioè, perché poi è questo, no? Cioè tu mi metti ai margini e io mi ribello, no?
Quindi potremmo anche, in effetti, Vincenzo, pensi che le pandillas o le organizzazioni di strada possano essere per certi termini assimilabili a quelle categorie di cultura metropolitana, quali erano i punk o gli skin magari?
Assolutamente sì, qua non vogliamo fare, non vogliamo tirare fuori dei luoghi comuni tipo la storia si ripete, però insomma i sociologi della scuola di Chicago ce l'hanno detto, avviene il meccanismo di sostituzione, cioè ogni volta che una ondata migratoria si integra, se parliamo di migranti, oppure un'ondata marginale viene assimilata dalla cultura ufficiale, ne sopravviene subito un'altra. Questo è proprio un discorso fisiologico, ammesso che la società abbia delle leggi, diciamo, immutabili, noi pensiamo che non ce li abbia, però che ci siano dei caratteri simili, sì. Il problema, forse rispetto ai punk, è che ancora i punk un qualche discorso critico rispetto al sistema capitalistico, i modi di produzione lo portavano avanti. Le pandillas nascono dopo l'89, dopo la caduta del muro di Berlino, e quindi diciamo no hope, no way out dei punk lo stanno mettendo in pratica proprio loro in qualche modo, no? Ci sono dei criminologi inglesi culturalisti che parlano di questa bulimia, per cui da un lato le giovani generazioni, anche quelle marginali, sono bombardate, diciamo, da messaggi che li invitano ad integrarsi nella società dei consumi, una società dei consumi fondata sull'apparenza. Dall'altro però, a livello materiale, l'accesso alla società dei consumi gli viene precluso. E allora cosa possono fare? O prosperano nelle pieghe dell'economia illegale, oppure enfatizzano in modo caricaturale gli aspetti della società dei consumi. E proprio siccome mettono in atto questo meccanismo, questo dimostra che i fenomeni come le bande di strada sono assolutamente dentro l'orizzonte della società contemporanea, non sono delle anomalie, delle escrescenze come invece si preferisce rappresentarle, ma ovviamente insomma noi sappiamo che i giornali di un certo tipo quelli di centrodestra, hanno bisogno sempre di crearsi il nemico. I giornali, diciamo, di centrosinistra, tipo Repubblica, hanno bisogno sempre di cercare l'anomalia italiana, quindi per loro l'anomalia è Berlusconi a livelli alti, a livelli bassi sono senza dubbio le bande di strada. Però anche qua negli anni 70 lo stesso discorso era applicato agli autonomi, veniva applicato ai punk. E aspettiamo tra 20 anni chi saranno le nuove anomalie, le nuove escrescenze, le nuove minacce alla società. Come?
Ci sono già i Black Bloc, ci sono gli anarchici.